Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Allora, qui nella sala dibattiti di Radio Gamma 5 terremo una conferenza stampa da parte della Federazione Pagana sulla vicenda di Cittadella con la partecipazione di Mauro Quattrina giovedì 17 giugno alle ore 11 in sala dibattiti. Per cui giovedì in sala dibattiti di Radio Gamma 5 alle ore 11 di mattina terremo una conferenza stampa con la partecipazione di Mauro Quattrina proprio per delucidare, sviluppare e illustrare qual è la situazione del discorso di Cittadella, la vicenda del teatro che ci è stato negato. L'appuntamento dunque è per giovedì per la stampa, comunque dopo verranno inviati i fax a tutti gli organi di stampa. È appuntamento per giovedì 17 giugno alle ore 11. Questo discorso della conferenza stampa si riallaccia un po' agli articoli che sono stati fatti sia sul Mattino di Padova che su Il Gazzettino. E essenzialmente il Mattino di Padova di lunedì 7 giugno diceva: serata calda a Cittadella, rappresentazione sull'intolleranza bocciata dal comune, il gruppo religioso si presenta alla seduta di Villa Rina per chiedere perché. Teatro sociale negato ai pagani, la loro federazione in consiglio, Cittadella. Federazione Pagana stasera a Villa Rina in Consiglio Comunale. La presenza, per così dire, straordinaria nasce dalla volontà di sapere e di capire perché gli amministratori comunali non abbiano voluto concedere al Teatro Sociale per mettere in scena l'opera di Mauro Quattrina, Sesso, Streghe e Belzebù, 2000 anni di intolleranza. Il tema e i contenuti dello spettacolo non sarebbero adatti al pubblico cittadino formato sia da bambini che da adulti. Vi ricordo, a questo proposito che, a prescindere dal fatto che Sesso, Streghe e Belzebù è un'opera comica, si parla di cose serie ma in maniera comica, vi ricordo comunque che a livello didattico le scuole sono invitate a portare i bambini a visitare quelli che sono stati i campi di sterminio di Auschwitz e di Dachau. E in giro, proprio perché i bambini si costruiscono una coscienza su ciò che non deve mai più avvenire. Per cui scene atroci vengono fatte vedere ai bambini proprio perché quella cosa non deve mai più succedere. Per cui sarebbe vedere la mentalità criminale anche di questi amministratori che decidono per i cittadini di Cittadella cosa devono o non devono vedere, come se i cittadini di Cittadella fossero degli handicappati che non sanno scegliersi gli spettacoli, scegliere cosa guardare e scegliere cosa vedere. Ed è gravissima questa cosa. Questo in primo momento dunque, era dati da adulti, oltre al fatto che il teatro vanta una certa tradizione che si vuole mantenere. Nessuno vuole mai portare via una tradizione a un teatro, assolutamente. Questo in primo momento le spiegazioni fornite dall'amministrazione comunale, che però evidentemente non hanno convinto la Federazione Pagana. La sua rappresentazione oggi alle ore 20, la sua rappresentazione alle 20:45 c'è. In sua rappresentanza alle 20:45 c'è Francesco Scanagatta, uno dei fondatori, che spiega: la Federazione Pagana aveva chiesto l'uso del teatro per rappresentare Sesso, Streghe e Belzebù, ma stranamente non è stato concesso. È iniziata così una campagna di informazione. Numerosi giornali, televisioni e politici hanno avuto notizia della cosa. Tutti gli organi stampa hanno particolarmente posto attenzione sul fatto che il teatro non fosse stato concesso a un gruppo religioso. Mauro Quattrina, autore e regista dell'opera teatrale sull'intolleranza, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica Magia Stregoneria Paganesimo. Commentando il fatto, anche l'assessore alla cultura del comune, Giuseppe Pan, è stato invitato alla trasmissione per esporre pubblicamente i motivi del diniego. Bene, i cittadini di Cittadella sanno che il loro assessore alla cultura, Giuseppe Pan, è uno che scappa come un topo di fogna quando gli si chiede spiegazioni delle sue azioni, cioè uno che si vergogna di se stesso. E questo è bene che i cittadini di Cittadella lo sappiano questo. È stato invitato pubblicamente, lo abbiamo invitato qui a dire le sue cose. per esporre pubblicamente i motivi del diniego. Durante la trasmissione giovedì scorso è stata annunciata la mia presenza di stasera per conoscere e discutere con tutti i consiglieri comunali. È giunta inoltre in trasmissione la telefonata di un ascoltatore che si è presentato come consigliere comunale di Cittadella e ha pubblicamente affermato di seguirci per radio da diverso tempo, aggiungendo che si sarebbe fatto tutto il possibile affinché si possa avere più spazi per esporre le proprie tesi riguardo al no del teatro. Ha detto che probabilmente ci sono stati degli equivoci, ma che la volontà è quella di risolverli. In questo evento, conclude Scarnagatta, rappresenta un fatto significativo. In Italia mai prima d'ora un gruppo religioso pagano ha avuto la possibilità di ottenere un simile spazio. Bene, questo è l'articolo che di Silvia Bergamin, fatto da Il Mattino di Padova del lunedì 7 giugno. E proprio per continuare il discorso e per spiegare ancora più coerentemente quelle che sono le situazioni, giovedì 17 giugno alle ore 11 in sala dibattiti a Radio Gamma 5 in via Belzoni 9 sarà presente anche Mauro Quatrina e sarà invitata tutta la stampa per esporre le nostre ragioni. Naturalmente noi invitiamo anche l'assessore alla cultura al comune Giuseppe Pan ad esporre le sue ragioni e invitiamo anche il sindaco di Cittadella ad esporre le sue ragioni, perché non è accettabile che un sindaco, non è accettabile che un assessore alla cultura pensi ai cittadini della città a cui deve fare da amministratore come degli handicappati a cui far vedere o non far vedere questa o quella cosa, questa o quella rappresentazione. Cioè è veramente una cosa di una aberrazione, direi al limite del criminale, insomma, cioè, perché andare a definirlo di più di questo, insomma, non so, un assessore che si permette di dire cosa la gente può vedere o non vedere, cioè siamo a livello di ricostruzione dello Stato fascista in questo, a questi livelli, né più né meno, ed è di una gravità veramente immane tutto ciò. Ci si stupisce come i cittadini hanno potuto votare una persona del genere, non so quale persona poi sia meglio all'interno di quegli assessori, visto che sembra che consiglieri comunali, a parte questa persona che ha avuto un po' di consapevolezza di quelle che sono le regole dello Stato civile, di quelle che sono le regole del vivere sociale, ma sembra che ci sia una certa latitanza, chiamiamola così. Bene. Per cui la conferenza stampa della Federazione Pagana sulla vicenda di Cittadella, con partecipazione di Mauro Quatrina, sarà tenuta giovedì 17 giugno alle ore 11 in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Un'altra cosa, sabato invece 19 giugno alle ore 19 a Jesolo, al Bosco Sacro, terremo il rito dell'equinozio d'estate. Un rito dell'equinozio d'estate che ha al suo interno l'inno al fuoco che, lasciatemelo, concedetemelo questo, cosa volete fare? Io l'ho recitato ad Atena Attica, sulla punta dell'Attica, all'interno dei resti del Tempio di Atena, e questa forse è la cosa più bella che sia successa in questi giorni. Vediamo un attimino. Allora, vediamo un attimino cosa. Bene, andiamo avanti ancora, l'appuntamento per il 19 giugno, grosso modo sarebbe le ore 19, in quanto il fuoco lo accendiamo verso le ore 20 praticamente, quando inizia il tramonto e iniziamo il rito. Naturalmente prego tutti quanti i pagani che partecipano ai nostri riti di arrivare anche un po' prima, se gli è possibile, in modo di partecipare anche alla preparazione di quello che è il luogo. Io arriverò presto, per cui preparerò un po' tutto. Vabbè, questi sono allora gli appuntamenti sono giovedì 17 giugno alle ore 11 per la conferenza stampa con Mauro Quattrina, della Federazione Pagana con Mauro Quatrina, in cui illustreremo le nostre ragioni sulla vicenda di Cittadella, e sabato 19 giugno alle ore 19, diciamo così come ora indicativa, presso il Bosco Sacro di Jesolo in via Cagamba, dove terremo il rito del solstizio d'estate. Tornando un attimino a quello che è il discorso, sulla, sul congresso mondiale delle regioni etniche, una cosa veramente grossa che è avvenuta a quel congresso è stata la presentazione fra di noi, cioè i greci hanno praticamente affittato un albergo, cioè in pratica hanno prenotato quasi un intero albergo all'interno del quale ci stavano praticamente tutte le persone che partecipavano al congresso e che venivano dalle varie parti del mondo. E questo ha permesso anche fra le persone proprio di passare le serate assieme e chiacchierando, e non solo pertanto abbiamo visitato quella che è la città di Atene e quello che è il Partenone, quello che sono le varie, i vari posti diciamo così storici e anche meno storici, ma c'è stata quella convivialità che è durata praticamente per tre sere consecutive, cioè per tre giorni, tre notti, diciamo così, anche consecutive, perché ben poco abbiamo dormito in realtà ad Atene. E questo ha creato fra i partecipanti al congresso un filo che sarà quasi impossibile da spezzare, perché ci siamo conosciuti personalmente. Cosa vuol dire conoscersi personalmente? Significa che io so come sono le persone fiamminghe, io so come sono le persone tedesche, io so come sono le persone lituane, io so come sono le persone lettoni, io so come sono le persone greche, io so come sono le persone spagnole o francesi o indiane, vabbè, là c'è un po' di diversità di cultura, ma non è importanza. Cioè io conosco personalmente le persone, per cui sarà molto difficile che i cattolici, i cristiani in generale, continuino a portare avanti le operazioni di sputtanamento reciproco l'un l'altro. Non c'è problema, se io vi faccio vedere la mia posta email, c'è un tale Anastasio che ci ha tenuto molto prima che partissi per il congresso per spiegarmi come gli ESA, cioè il Concilio dei Gentili, i greci che organizzavano il congresso, in realtà fosse una delle tante organizzazioni della Grecia che non contavano niente, altre sono organizzazioni sono più grandi, che lui è bello, che lui è bravo, che lui è figo, e che questi che organizzavano il congresso in fondo erano nessuno, che si credono di essere chissà che cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè io ne ho, le ho messe tutte da parte queste email. E credo che questo tipo di email sia girato un po' dappertutto, un po' a tutti i gruppi, proprio nel tentativo di staccare i gruppi l'uno dall'altro. Pertanto sarà molto più difficile questo tipo di operazioni adesso che ci siamo visti, adesso che ci siamo parlati, adesso che ci siamo conosciuti. Anche se chiaramente sappiamo di che pasta sono fatti i cristiani, più che identificarsi con loro di assassino, con loro pazzo profeta, non sono in grado di esprimere una sola idea che abbia un valore sociale. Ed è veramente un'aberrazione. Cioè io, vi ripeto, sono pronto in qualsiasi momento a rivedere il mio giudizio se mi si dimostra che non è vero quello che dico io. In realtà un cristiano non ha assolutamente niente, ma talmente niente da essere costretto a macellare le persone proprio dalla quantità di vuoto che ha dentro, la distruzione che ha operato all'interno della psiche dell'individuo, ma veramente tanta. E un'altra cosa di cui io vi vorrei parlare è di una strada particolare. C'è un sentiero che porta dall'Acropoli fino praticamente al quartiere La Placca, avete sentito nella prima trasmissione, ed è attraversato da una piccola strada che è la vecchia strada sacra, la vecchia strada delle Panace, mi sembra che si chiamasse, cioè delle processioni sacre dei greci antichi. Ebbene, su questa strada ci sono una serie di stazioni. Da dove pensate che i cristiani abbiano copiato la loro via crucis? Cioè, l'hanno scopiazzata in maniera bieca, abietta ed infame da quelle che sono le processioni sacre delle Panace, credo si chiamassero, che si svolgevano ad Atene. Ebbene, tre posti sono importanti che io ho trovato. Primo posto importante è la stazione di Eleusi, il posto dove la processione si fermava sul luogo di Eleusi, il posto dove, dedicato al luogo di Eleusi. Il secondo posto è il posto di Ecate e il terzo posto, dove ci siamo anche fatti una fotografia, è in realtà l'altare dedicato ai 12 dei. Bene, questa via sacra praticamente mantiene il ricordo di quello che è stata l'antica religione. Ci sono vari monumenti, il più evidente, il più appariscente è il Teseo, cioè il Tempio a Teseo. Precedentemente quel tempio era dedicato a Efesto, al fuoco, e dopodiché è stato cambiato, forse per ragioni politiche o per qualche altro motivo, ed è diventato tempio dedicato a Teseo. E questo è il più evidente, ma in realtà tutta quanta la via era ricchissima di templi e di statue, tant'è che alla fine della via sacra, quasi arrivati alla placa, al quartiere placa, cioè attraversata tutta l'agorà, perché quella via attraversa tutta l'antica agorà, si arriva praticamente a quello che è il museo dell'agorà, che è un museo impressionante, cioè tutto quello che è rimasto di statue, di reperti, di frammenti importanti, lo trovate dentro quel museo. Quel museo non era visitabile perché era aperto soltanto, sarà aperto soltanto verso fine giugno. Chiaramente i greci stanno puntando moltissimo per quanto riguarda i loro le Olimpiadi, per cui l'arrivo turistico e tutto il resto, per cui non abbiamo potuto visitarlo, però vi assicuro che il sottoportico del museo era estremamente ricco, ma ricco di reperti. Fra le altre cose, una cosa sarebbe piaciuta molto a Francesco, c'era un PAM circondato dalle ninfe, è un capitello veramente bello, ma veramente bello. E i vestiti delle statue, beh, sembravano svolazzare da tutte le parti. Era veramente una cosa stupenda vedere quel tipo di scultura che c'era. Forse dobbiamo arrivare al Canova, Michelangelo Canova, per riuscire ad avere una scultura del genere come veniva fatta allora nell'epoca classica di Atene. E il museo dell'Agorà, naturalmente, dopo la sua via sacra porta direttamente a quello che è la placa. La placa, che è il quartiere vecchio di Atene, dove sono tutti posti dove mangiare, naturalmente locali più o meno tipici, e dove ci sono anche i piccoli negozietti, diciamo così, i piccoli bazar. Non si compra più niente a prezzi stracciati, però si può trovare qualcosina, insomma, che può servire. Un altro museo che ci ha lasciato impressionati è il museo sopra il Partenone, sopra alla rocca. Il museo contiene praticamente tutti i pezzi e la ricostruzione di quelli che erano i fregi originali che sono stati distrutti, per cui il Partenone ha recuperato le cariatidi, ha messo in protezione le cariatidi che stanno per essere danneggiate, ha messo in protezione quelli che sono i vari animali sacri, le varie rappresentazioni di quello che è Atena, i vari fregi. E c'è il Tempio di Atena, il Partenone vero e proprio, diciamo così, è rimasto quello che è rimasto, visto che i turchi ne hanno costruito un deposito di polvere nera e i veneziani hanno pensato bene di spararci dentro, per cui figuratevi cos'è successo sul Partenone. Ma a dire di questo, il tempio di Artemide, il piccolo tempio di Artemide era quasi completamente distrutto, cioè praticamente finito, rimaneva il gigantismo del Partenone, rimanevano poche cose. E vi assicuro che i greci stanno lavorando veramente come dei disperati per riuscire a ricostruire irricostruibile, perché tutto il resto dopo non si può ricostruire. Per cui questo è praticamente quello che io ho visto ad Atene, ma la cosa più importante che ho visto ad Atene sono le persone, cioè sono i greci, gli amici greci, e sono le persone che sono venute da tutto il mondo, sono persone di grandi sentimenti religiosi e di grande potere, grande determinazione. Alcuni sono persone molto anziane che hanno combattuto tutta una vita e si sentono un po' stanche, specialmente gli egiziani, gli indiani, diciamo. Però in effetti abbiamo visto persone anche molto giovani che hanno una percezione eccezionale di quello che è il mondo che li circonda, di quello che è la voce degli dei. E questo lo abbiamo potuto vedere, come loro hanno eseguito il rito al tempio di Atenatica, e credo che ci sia poco da commentare, insomma, cioè nel senso che effettivamente il paganesimo sta rinascendo in maniera preponderante e in tutto il mondo, e la cosa più straordinaria è che tutti i gruppi che in tutto il mondo stanno rinascendo, stanno riproponendo il paganesimo, hanno tutti gli stessi elementi alla propria base, cioè il riconoscimento del mondo come entità vivente, il riconoscimento di noi stessi, della scintilla divina con la quale noi agiamo nel mondo, che costruiamo nell'attività del mondo, e l'armonia che noi costruiamo attraverso le nostre azioni nel mondo in cui viviamo. Dopodiché, anche se i nomi degli dei sono diversi, anche se le tradizioni di riferimento sono diverse, di fatto c'è effettivamente una vena comune che va a legare tutti i paganesimi di questo mondo, e c'è ancora un'altra cosa che è importantissima: la necessità di fermare il cristianesimo, cioè il riconoscimento che il cristianesimo non è un'altra religione, ma che il cristianesimo è un'organizzazione finalizzata alla distruzione dell'uomo. Questo, c'è il riconoscimento di tutti i gruppi pagani, e tutti i gruppi pagani considerano questo del cristianesimo. Non ce n'è uno solo che abbia tentato di mediare, cioè noi non siamo viccani, non abbiamo le ipotesi viccane, dove i viccani nascono praticamente nel cristianesimo, riconoscono il cristianesimo un elemento della loro nascita. Noi siamo pagani politeisti, e qualunque sia il paganesimo di riferimento o gli dei di riferimento, tutti i pagani hanno manifestato la stessa e identica esigenza, cioè il cristianesimo è estraneo agli uomini. Una volta però che venga manifestata questa esigenza, cos'è che manca? Manca, o meglio, i pagani si stanno dando la struttura di pensiero, la struttura filosofica, la struttura teologica, la struttura religiosa attraverso la quale proporre l'alternativa al cristianesimo. E qui abbiamo visto che in tutti i gruppi che hanno partecipato al VCR c'è questo sforzo che è grande, che è preponderante, e in ogni gruppo troviamo 1, 2, 3 o 4 persone che si sono incaricate di fare questa operazione. In pratica è come se in ogni gruppo pagano ci siano stati degli stregoni, o ci siano degli stregoni che stanno tentando di rielaborare quella che è la struttura di pensiero del proprio paganesimo. È come se in tutti i gruppi pagani ci fosse un Numa che, discutendo con Egeria, sta ristrutturando l'antica religione, sta riprendendo, ripescando gli elementi dell'antica religione. E questo è un elemento comune a tutti i paganesimi europei. Parlando con i druidi francesi, loro sono consapevoli che il druidismo non esiste più e che hanno pochissimi elementi su cui lavorare per ricostruirlo. Lo sanno. E così vale per gli spagnoli, vale per i fiamminghi, e vale anche per i greci, perché se è rimasto il 30% di tutto la mole enorme di cose che avevano i greci, chiaramente ciò che è andato perduto è preponderante, ma vale un po' per tutto il mondo, per tutto il paganesimo. Quando i belgi, i lituani, i lettoni si sono messi a cantare le loro canzoni, una canzone dietro l'altra, ci hanno chiesto a noi italiani le vostre canzoni tradizionali. Ma in Italia non esistono canzoni tradizionali antiche, perché il cristianesimo ha fatto tabula rasa di tutto quello che era la canzone tradizionale antica, ha spazzato via tutto, ha distrutto tutto. Cosa abbiamo noi di canzoni popolari? Abbiamo le canzoni del Rinascimento, abbiamo le canzoni del Risorgimento, abbiamo le canzoni di guerra, abbiamo le canzoni delle lotte operaie, abbiamo le canzoni delle mondine, abbiamo le canzoni di rivendicazione sociale, però tutta quella che è la canzone tradizionale antica è stata completamente spazzata via e annientata dal cristianesimo, ma il cristianesimo ne ha annientato anche il ricordo. Per cui, mentre i lettoni, i lituani, che sono stati conquistati dai cristiani in maniera molto tarda, avevano ancora il ricordo di tutta una serie di canzoni tradizionali, e questo anche i greci, che avevano delle relazioni sociali attraverso delle canzoni tradizionali, e in Italia è stato completamente cancellato tutto. E questa cancellazione, questa distruzione della memoria, per i pagani nordici, dove il cristianesimo è arrivato tardi, era una cosa assolutamente sconvolgente, era una cosa assolutamente da fuori di testa. Cioè, per loro una cancellazione così del passato non l'avrebbero mai immaginata, e sono rimasti abbastanza stupiti di questo. Cioè, lo sforzo che stanno facendo gli italiani qui in Italia per ricostruire la memoria antica e riprendere quello che è l'antica religione è in realtà la chiave di volta di tutto il paganesimo mondiale. È la chiave di volta di tutto quello che è successo nel mondo. Ed è importantissimo, infatti, che l'Italia abbia partecipato al Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, perché il contributo che può dare per la nascita del paganesimo è un contributo eccezionale. Lo hanno riconosciuto. Cioè, quando i pagani, gli altri paesi ci hanno chiesto il discorso in inglese, o ci hanno chiesto i nostri testi in inglese, o hanno chiesto l'indirizzo dei nostri siti per poter capire il pensiero che stiamo sviluppando, hanno compreso che qui in Italia in realtà si sta giocando una partita formidabile, una partita eccezionale, non solo per la ricostruzione del paganesimo, ma anche per la costruzione della nuova Costituzione europea, dei nuovi cittadini europei. E in realtà i pagani sono il nervo, e saranno il nervo ancora di più domani, del ciò che saranno i cittadini europei. I cittadini europei avranno ragione di essere perché esistono i pagani. E io ho visto un'altra cosa in Grecia. Quando ogni gruppo proponeva il suo rito, per esempio i lettoni, i lituani o i fiamminghi o i tedeschi, prima del discorso, no? Facevano una piccola evocazione proprio per propiziare il discorso che facevano, oppure anche i Sikh, per esempio, oppure anche gli Hindu. Tutti partecipavano all'evocazione, cioè non c'era nessuno che si chiamava fuori, cioè tutti erano rispettosi per l'evocazione che gli altri facevano, perché c'era una compartecipazione che era straordinaria di paganesimi diversi, perché si era diversi nella forma ma non nella sostanza, non nei modi di vedere il mondo, di percepire il mondo. E questo è in realtà che costruisce il vero cittadino europeo. L'Europa sarà costruita nel futuro dai pagani politeisti, e questo non ci piove sopra. Io lo so, non siamo molti, vero? Siamo abbastanza pochi, eppure voi avete visto Cittadella come si è comportata. Il Consiglio di Cittadella non ha nemmeno la consapevolezza dell'ABC, delle regole minime del vivere civile. Cioè, siamo ad un livello che è uguale alla manifestazione del ventennio, la manifestazione del fascismo, dove l'assessore può dire cose i cittadini possono o non possono vedere, che è di un'aberrazione veramente enorme. Ebbene, come fa una persona del genere a considerare se stessa un cittadino europeo? Sarà semplicemente uno che dirà: no, non la voglio l'Europa, anzi, voglio che il mio orticello si separi dal resto, perché io, dice questo assessore, ho paura di tutto il resto, perché io sono incapace ad affrontare il nuovo, sono incapace di affrontare gli altri. E questi non saranno mai i cittadini d'Europa, non sapranno mai avere delle ragioni ideali, delle ragioni sociali, delle ragioni emotive, delle passioni, dei desideri con cui affrontare la vita, ma avranno sempre bisogno di dire agli altri cosa devono e cosa non devono fare, cosa devono mangiare e cosa non devono mangiare, cosa devono vedere o non devono vedere, perché loro hanno paura di affrontare la vita, la loro esistenza, e questo terrore li attanaglia, e questi non potranno mai essere cittadini d'Europa. Saranno sempre quelli che scappano davanti alle contraddizioni, saranno sempre quelli che scappano davanti alle cose, e saranno pronti a dire agli altri cosa gli altri devono o non devono fare. E quando i cittadini si accorgeranno di questo, spesso sarà troppo tardi, perché queste persone avranno distrutto la vita civile. Ed è questo che è una cosa orrenda, oscena, brutta, infame. Eppure il paganesimo rinasce proprio sui principi delle costituzioni, sui principi civili, sui principi morali, perché i paganesimi antichi erano manifestazioni di principi civili e morali delle antiche società. Se oggi abbiamo un codice penale, un codice civile, un codice di procedura penale, questo è vero che ha avuto dei sforzi umani di uscita dall'orrore cristiano, ma i principi di libertà li ha presi da Roma antica, li ha presi dalla Grecia antica. Quando i padri fondatori d'Europa devono fare un riferimento alla Costituzione, un riferimento a cui la nuova Costituzione europea si riferisce, devono citare Tucidide, devono citare Pericle, non citeranno certo il pazzo di Nazareth, non citeranno certo il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché se citassero il macellaio di Sodoma e Gomorra nella Costituzione ci sarebbe scritto: o fai quello che voglio io ti ammazzo. E come si può accettare una Costituzione della Repubblica, una Costituzione che unisca gli Stati europei, dove uno o più di uno possono dire agli altri: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo? Come si potrebbe accettare una cosa del genere? Certo, Pericle dice... Si chiama democrazia perché non cura gli interessi di pochi, ma cura gli interessi dei molti. E tutti vi partecipano. Non si chiama assolutismo, non dice questa roba mia o fai quello che voglio io e ti ammazzo. E si cita Pericle, si cita il discorso di Pericle scritto da Tucidide. Non si cita la Bibbia. Cosa si citerebbe della Bibbia? Portate le persone, quelle che non volevano che io regnassi sopra di loro, sgozzate la mia presenza. Ma chi siete voi? Quelli che sgozzano, quelli che vengono sgozzati. Ve lo vedete? La citazione del Dio dei cristiani nella Costituzione europea, dove qualcuno si arroga il diritto, come il Dio dei cristiani, di sgozzare gli altri, o di risolvere le contraddizioni che avvengono fra i vari popoli ammazzando, distruggendo, sterminando. Come il San Carlo Magno, che tagliò la testa a 4.500 pagani sassoni perché non vollero farsi cristiani. È questo che si vuole nella Costituzione europea. È in questo modo che si vuole risolvere le contraddizioni. È in questo modo che si vuole una società civile. Eppure, i fondatori dell'Europa hanno potuto pescare da Grecia antica, hanno potuto pescare da Roma antica, e avrebbero potuto pescare da Babilonia antica, avrebbero potuto pescare dall'Egitto antico, ma non certo da una Bibbia, ma non certo da un pazzo di Nazareth. E ai nostri figli cosa gli diamo? I scappellotti perché non fanno quello che vogliamo noi? o gli diamo gli strumenti attraverso i quali affrontare in maniera coraggiosa, in maniera virtuosa la loro vita? Cosa vogliamo dare ai figli? Catene con le quali incidere sulla loro psiche o strumenti con cui essere gloriosi nella loro esistenza? Certo, magari non riusciamo a dare gli strumenti che vorremmo, però almeno provarci, almeno fare del nostro meglio per darglieli ai nostri figli. Vogliamo costruire una società forte per il futuro o vogliamo costruire una società in ginocchio? O pensiamo che nostro figlio sia più furbo degli altri e glielo metta in culo a tutti quanti perché noi gli insegniamo come fregare gli altri? È questo che vogliamo insegnare ai nostri figli? Se è questo, dobbiamo scegliere. Perché se è questo, ognuno di noi cercherà di essere furbo e metterglielo in quel posto a tutti gli altri. E allora possiamo mettere i ragazzi in ginocchio davanti al Dio padrone e dire a nostro figlio, sì, metti gli altri in ginocchio, mentre tu li fotti e li fai mettere tutti in ginocchio. È questo che vogliamo fare, come hanno fatto i cristiani fino adesso? O vogliamo invece costruire l'Europa del futuro? E l'Europa del futuro come la costruiamo? Diventando persone virtuose, portando i nostri figli ad essere coraggiosi nell'affrontare i problemi. In questo modo possiamo costruire l'Europa futura. Certo, non ci vengono soldi in tasca, non ci viene la tangente. Nessuno di noi come pagani politeisti diventerà ricco per aver fatto questo. Ma questo è ciò che noi possiamo e dobbiamo fare. Ed è l'unica possibilità che abbiamo. Perché domani sarà troppo tardi. Domani avremo costretto i nostri figli ad affrontare quelle contraddizioni, quei casini, quei problemi che noi non abbiamo avuto il coraggio di affrontare. È questo che vogliamo fare, scappare, come l'assessore di Cittadella, come il Giuseppe Pan, che è scappato davanti a una cosa semplice, era terrorizzato, ne aveva paura, perché sa che il suo Dio fa schifo, il macellaio di Sodoma e Gomorra, sa che il pazzo di Nazareth ordina a chi non si sottomette di sgozzarli. E allora lui si identifica come colui che può dare una roba sua, No, sei un amministratore, sei una persona che deve amministrare un bene. Non sei il padrone del bene. Non sei tu che decidi cosa le persone guardano o non guardano. Ma sei un amministratore. Sei al servizio della comunità. Non sei il padrone della comunità. Ricordiamoci di questi concetti. Quando andremo a pensare a un'Europa da costruire. Fra pochi giorni ci sono delle elezioni. Sinceramente, se io vi dovessi dire quale partito votare o non votare, non sarei in grado di dirvelo. Ma non perché la manifestazione esteriore di vari partiti non mi dia un'idea, ma perché non vedo gli uomini. Cioè, non vedo gli uomini coraggiosi, non vedo gli uomini consapevoli di se stessi, non vedo gli uomini virtuosi. Vedo più che altro dei codardi di un partito e dei codardi di un altro partito. Certo, qua e là c'è, ci sono uomini coraggiosi, qua e là c'è qualcuno che andrebbe aiutato, andrebbe spinto, ma è uno, due, dieci, venti, all'interno di insiemi che mi fanno cadere le braccia. Per cui non vi posso dire chi votate o chi non votate, vi posso dire assumetevi la responsabilità del voto che date e soprattutto siate consapevoli che dando un voto non vi preoccupate di sbagliare, perché tanto comunque si sbaglierà, però scegliete col cuore, cioè scegliete ciò che le vostre passioni vi indicano e siate consapevoli che quella è la vostra scelta, la scelta di ognuno di noi. Basta, io chiudo qua. E se volete do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. In realtà non si può dire alle persone cosa possono fare, cosa non possono fare, cosa possono vedere o non possono vedere. Siamo noi che dobbiamo riuscire a rappresentare quello che è il senso della vita, quello che è la gloria, la virtù dell'esistenza. E non abbiamo nessuna possibilità di fare diversamente. Non abbiamo giochi di potere, non abbiamo giochi con cui possedere le persone, abbiamo soltanto il frammento di libertà e sappiamo come organizzare la libertà, sappiamo come strutturare, quali strumenti appropriarci per affrontare la vita in modo virtuoso, ma sappiamo quali sono gli strumenti, ma sappiamo che le scelte sono solo nostre e sono di ogni singola persona. Ed è questo tipo di pagano, questo tipo di paganesimo che va a costruire la futura Europa, non certo i cristiani, non certo i cristiani cattolici, ortodossi, protestanti, mormoni e compagnia bella, non certo i musulmani, non certo gli ebrei. A queste persone dell'Europa non gliene frega assolutamente niente, loro devono solo appropriarsi delle persone. Pronto? Loro devono solo esclusivamente appropriarsi delle persone. Pertanto non c'è una costruzione dell'Europa da parte dei cristiani. C'è solo il tentativo di imporre il loro Dio assassino a fondamento dell'Europa, perché in quel modo loro pensano di poter appropriarsi dell'Europa. Per cui troverete soltanto i tramacci, le truffette, i pettini, lo squallore. Pronto? Lo squallore fatto dai cattolici, fatto dai protestanti, fatto dagli ortodossi, solo per tentare di appropriarsi di qualche sedia, di qualche potere, di soldi, di qualcosa che gli può servire. Pronto?
Pronto.
Dimmi.
Io è proprio che te parli convinto, manca. Di tutto quel che deliri. Pa proprio che te parli convinto.
Sì, ciao. Ecco, vedete, questo è il livello delle persone che telefonano, cioè questo è il livello di persone che sono pronte a saccheggiare il mondo, sono pronte a saccheggiare la vita per appropriarsi di un po' di merda, perché alla fin fine cos'è che mettono in tasca? Tanto la vita media è di circa 80 anni e creperanno in maniera buona o in maniera meno buona, ma non è che alla fin fine si portano via niente. Cosa ci portiamo all'atto della morte del corpo fisico? Gli sforzi attraverso i quali noi abbiamo affrontato la nostra esistenza, l'intento che abbiamo manifestato, il desiderio, il piacere, le tensioni, la capacità di continuare ad affrontare giorno dopo giorno le condizioni di vita, questo ci portiamo alla morte del corpo fisico. Pronto?
Ascolta, posso chiederti una cosa? Volevo sapere, tu hai questo signore che ha appena telefonato, hai detto del livello di intelligenza. Ma tu che parli dei cristianesimi, dei cristiani che svoltano, che tutti quelli che non sono pagani sono praticamente prodotti per la terra delle teste di cazzo, non ti sembra di essere un po' più sotto di quello?
No, no, molto di sopra, carissimo amico, molto di sopra. Vedete, il problema è questo, cioè tu dici che noi ammazziamo quando noi stiamo ammazzando. Dunque tu cosa stai facendo? Sto denunciando comportamenti, modi di essere, modi di rappresentarsi che sono stati distruttivi per le società. A questa persona non gliene frega niente, gli interessa soltanto una cosa: garantirsi il diritto di continuare a farlo. Ed è questo che vogliamo per l'Europa futura? No, per l'Europa futura vogliamo uomini virtuosi. Vogliamo persone che siano consapevoli di se stesse. Io non dico che queste persone consapevoli di se stesse siano meglio o siano peggio di questo o di quell'altro, o che queste persone possano aderire a un modello mentale che io possa avere in mente, no. Non è questo importante, l'importante è che le persone sappiano che le azioni che fanno appartengono a loro stesse. Pronto?
Anche perché sei fragile.
E appartengono a loro stesse e siano in grado di manifestare loro stesse nella vita di tutti i giorni, prendendosi nella propria mano la responsabilità della loro vita, perché alla fin fine il paganesimo è questo: quando un soggetto, quando un individuo dice al mondo che esiste io sono un Dio e riconosce nel mondo che esiste altrettanti dei che si costruiscono e che si trasformano, beh, questa persona è sempre responsabile delle sue azioni. Qualunque cosa faccia, sia che le azioni siano buone, sia che le azioni siano infami. Quando Pericle parla agli abitanti di Melo, non credo di sbagliare il nome, credo sia Melo, e dice chiaramente: noi vi ammazziamo perché voi non fate quello che vogliamo noi. Cioè non vado a dire noi vi ammazziamo perché voi siete brutti, cattivi, voi questi. No, vi ammazziamo perché voi non fate quello che vogliamo noi. Perché noi abbiamo paura che voi diventiate forti e ci ammazziate a noi. Per cui o voi fate quello che vogliamo noi o noi vi ammazziamo. Cioè, nell'etica di Pericle, nell'etica dell'antica Grecia, non c'era la necessità di dire noi ammazziamo voi perché siete degli infedeli, o siccome sicuramente non vi siete convertiti con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, noi vi torturiamo. Ma c'era un'esigenza che Atene presentava, che era quella di aver paura che Melo diventasse troppo forte, per cui andava a massacrarli. Cioè, in pratica, anche nelle azioni infami, che noi oggi come oggi possiamo chiamarle infame, c'era un'onestà di fondo per cui quell'azione infame veniva eseguita. Pronto?
Sì? Sono Franco, buonasera. Mi sente?
Sì?
Pronto?
Sì, dimmi.
Niente, ascolta, cosa volevo dire, domandarti una cosa, sono da Venezia. Ascoltami, cosa ne pensi dell'esistenzialismo?
Dell'esistenzialismo?
Pronto?
Sì, lasciamo perdere.
Perché?
Perché è meglio lasciamo perdere.
Motivo?
Motivo lasciamo perdere.
Ah.
Perché di Sartre non voglio parlare.
Ah, ho capito. Ascolta, sì. E cattiveria delle persone?
Eh?
La cattiveria che hanno le persone.
Le persone non hanno cattiveria, non esiste una cattiveria in sé.
Esistono semplicemente delle azioni che le persone fanno perché hanno adattato se stesse a dei bisogni che hanno percepito. Non esiste la cattiveria delle persone. Esistono dei cattolici che anziché andare a ricercare le cause del perché delle cose, preferiscono identificare quelle cose con il loro Dio padrone. Pertanto è una stronzata questa, non esiste la cattiveria, esistono delle società, esistono una struttura sociale che costruisce le persone in quel modo. Bene, allora io sono ormai arrivato alla fine della mia trasmissione, vi ricordo ancora una cosa, siate consapevoli delle azioni che fate, perché il paganesimo arriva a costruire gli uomini del futuro, cioè arriva a costruire quello che è il nuovo l'uomo europeo, diciamo così, l'uomo internazionale. Però questo uomo internazionale si svilupperà e crescerà proprio in posizione antagonista a quello che è il cristianesimo. Il cristianesimo ormai non esiste più nella storia, esistono uomini che uccidono per il cristianesimo, esistono uomini che, come la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, oppure truffatori delinquenti come il padre Pio, esistono uomini di questo tipo, assassini, criminali, delinquenti, senza nessuna dignità, ma non esiste un pensiero cristiano, non esiste un'ideologia cristiana che sia in linea, che sia rispettosa del dettato costituzionale. Ricordo che lo stesso concordato permette ai cristiani di commettere reati gravissimi, reati che verrebbero normalmente puniti con anni di galera, senza essere perseguiti a norma di legge. Cioè gli permette, tutto il discorso sarebbe che questi reati dovrebbero essere circoscritti al loro culto. In realtà loro commettono questi reati agendo nel sistema sociale, là dovrebbero agire i magistrati. Però commettono dei reati gravissimi e questi reati gravissimi viene consentito di commetterli in nome del culto. E la cosa è abbastanza pesante, perché in realtà lo Stato riconosce che il cristianesimo, solo per il fatto di essere una religione, commette dei reati gravissimi. Lo dico io, lo dice il concordato questo. Se voi vi leggete il concordato fatto con gli ebrei, dice a un certo punto gli ebrei non richiedono nessuna particolare protezione per il loro culto. In pratica la protezione che viene garantita agli ebrei è la stessa protezione che viene garantita ai cristiani, ed è una protezione finalizzata a preservare la loro commissione di reati. Qual è il reato più grosso che commette un cristiano o che commette un ebreo o un musulmano? È nei confronti dei loro figli, cioè li sottraggono dall'essere dei soggetti di diritto per trasformarli in oggetti di possesso. Questo non significa che un genitore musulmano o un genitore ebreo o un genitore cristiano non debba trasmettere la propria fede al proprio figlio. ciò che non deve fare e ciò che non potrebbe fare è manipolare la psiche del figlio in funzione della propria fede. E là entriamo in un terreno assolutamente minato, dove in effetti per impedire la manipolazione della psiche del ragazzo, al ragazzo dovrebbero essere trasmessi i valori costituzionali principalmente e solo in secondo tempo quelli che sono i valori religiosi. Purtroppo questo non si fa, abbiamo già visto in trasmissioni come la madre venga incitata dai cristiani a giocare sulla psiche del figlio per ricattarlo emozionalmente e per manipolargli le sue emozioni. Bene, queste persone non saranno mai delle persone sociali, non saranno mai delle persone civili, saranno sempre delle persone che ammazzano per costituire il loro potere, il loro modo di essere. Ebbene, le persone nuove che stanno nascendo e che diventeranno il nervo, il futuro di quello che è la nuova nazione europea, saranno i pagani. Pertanto, domenica o sabato domenica, quando andrete a votare, siate consapevoli di quello che fate. Non è importante se sbagliate a dare il voto o date il voto giusto o il voto sbagliato. Questo non è importante. Questo appartiene solo a voi. Dovete essere però consapevoli del voto che date. Cioè, prima di dare il voto, pensate al futuro che vorreste costruire. Quando avete messo a fuoco il futuro che volete costruire, allora decidete in base alle proprie vostre tensioni, alle vostre emozioni, a chi dare il voto. Se voi sbagliate non è importante, però lo avete dato con un minimo di consapevolezza. Un giorno potrete dire: io credevo che, ho sbagliato, avrei voluto che, però pensavo che. Bene, riconosco di aver sbagliato, magari, però ero convinto di. Siate consapevoli delle cose che fate, non buttatelo via, non buttatelo per niente e essenzialmente immedesimatevi nelle cose. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che giovedì prossimo alle ore 11 qui in sala radio con Mauro Quatrina la Federazione Pagana terrà una conferenza stampa sul discorso di Cittadella. L'altro discorso è per il rito del solstizio d'estate che verrà tenuto al Bosco Sacro di Jesolo il sabato 19 giugno, diciamo alle ore 19 grosso modo. Poi chi ha già partecipato ai nostri riti sa più o meno come funziona la cosa. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stregonaria Paganesimo. Ciao.